la versione di Madri, un blog radiofonico curato e condotto da Francesca Madrigali per Cagliari Social Radio.
Buonasera a tutti dagli studi di Radio X, siamo in Piazza del Carmine e questa è la versione di Madri. Io sono Francesca Madrigali e con me in studio stasera ci sono il sociologo Niccolò Migheli e Stefano Lai, pastore e allevatore di Escalaplano. Come potete intuire, stasera parliamo di un fenomeno antico e però anche sempre molto nuovo, e cioè il ritorno alla terra. La riscoperta non solo del valore diciamo più poetico, più naturale della natura, ma anche di quello come dire proprio economico e reale, concreto, una valida alternativa nel mondo, nel nostro mondo super moderno, a tanti altri mestieri. Niccolò, tu che sei un sociologo, ti occupi da tanto tempo di sviluppo rurale, di questioni legate alla terra. Come vedi questa tendenza che si sta manifestando, diciamo, anche in tempi recenti? Perché io ti do qualche numero che tu probabilmente già conosci. Ho letto un articolo della Nuova Sardegna che ci spiegava che in 3 anni le nuove aziende under 30 iscritte a Coldiretti sono quasi raddoppiate. Quindi parliamo di giovani che hanno aperto delle nuove aziende. Erano 252 nel 2012, sono diventate 470 nel 2014, questo solo in Sardegna.
Sì, bisognerebbe dire che sono ancora poche.
Sono poche?
Sono poche, perché molte di queste sono aziende, sono sostituzioni, cioè sono persone che magari sono anziane, che vanno in pensione e che quindi poi ci sono i figli che prendono in eredità l'azienda. Però a fianco a questo movimento c'è anche un fatto di tipo naturale, no? C'è anche un movimento nuovo, cioè noi abbiamo avuto negli ultimi 60 anni un allontanamento costante dalla campagna, cioè nel senso che la campagna veniva vissuta come disvalore, cioè come un luogo di fatica sostanzialmente, no? E per cui anche studiare era un modo per andare via dalla campagna, per avere anche un'ascesa sociale.
L'ascensore sociale, cioè veniva interpretato come distacco. Da quelle attività che magari erano state le attività dei padri o dei nonni, insomma comunque di distacco dalla fatica fisica,
Dalla manualità. Però nel frattempo sono successe delle cose estremamente interessanti. Direi che è un fenomeno di lunga durata che è cominciato già negli anni 70 da parte di gruppi che possiamo definire hippies, cose così, insomma, cioè naturisti, no? Che avevano visto nella campagna una modalità di vita più equilibrata, il rapporto con la natura e così via. Però un movimento sostanzialmente cittadino, cioè che arrivava in campagna, cioè ci sono film splendidi da questo punto di vista, poi magari ci si trovano anche male, no?
Cioè una specie di momento di estasi campagnola,
di
da
estasi
salotto,
campagnola da, sì, definiamola così, non voglio usare il termine radical chic, ma qualcosa del genere. Però questo fenomeno ha avuto un grande impatto, cioè ha avuto un impatto nell'immaginario, cioè perché poi alla fine sono anche riusciti a costruire imprese valide. Ce n'è una che opera nel biologico, non la voglio citare perché non voglio fare pubblicità, ma che, insomma, che è partita da queste esperienze e oggi è una delle più grosse imprese italiane nel settore del biologico. È un'impresa a rete, però quindi voglio dire, da lì si è partiti. Oggi la campagna assume un immagine di tipo differente. Innanzitutto tramite la meccanizzazione, il fatto che ormai le persone hanno la casa in campagna, non è come prima che avevano una capanna, un ubinetto, insomma.
Beh, ma c'è differenza. Sono cambiate
anche le condizioni di vita.
No, indubbiamente, però c'è differenza fra l'avere la casa in campagna, l'avere l'orto e l'essere, diciamo, vivere con piacere la campagna, invece scegliere la campagna come scelta, diciamo, come condizione esistenziale e lavorativa vera.
Io adesso sto raccontando la parte di tipo vocazionale.
Sì.
No, cioè nel senso che alcune persone hanno deciso che quella era la condizione migliore. Cioè, perché? Perché lì riuscivano a realizzarsi. Poi, insomma, non è neanche facile, perché se tu hai animali, ad esempio, non hai un giorno libero. Mai.
No? Mai.
Mai. Cioè, tu sei legato... Perché gli animali hanno esigenze, mangiano tutti i giorni, li devi accudire, si ammalano, cioè voglio dire, devi stare comunque lì presente. E poi c'è l'altro lato, che secondo me ha avuto un peso, ovvero si sono chiuse le possibilità di lavoro in altri campi.
Ecco, su questo...
E quindi l'agricoltura ha ridato spazio, no? Cioè sta ridando spazio. Noi in Sardegna abbiamo, da questo punto di vista, delle potenzialità enormi. Cioè, questo dato che ormai è diventato luogo comune, cioè noi importiamo l'80% delle cose che mangiamo ed esportiamo formaggi, carciofi, vino e poco altro, però importiamo tantissimo, quindi noi abbiamo già un problema, cioè è anche un obiettivo, no? Basterebbe che un governo regionale si ponesse l'obiettivo nei propri 5 anni di ridurre di 10 punti, no? Nei 10 punti l'importazione, avrebbe già avuto un grande successo. Noi spesso pensiamo bisogna esportare, ma il primo mercato ce l'abbiamo a casa.
Questo è molto vero. È vero anche che adesso ci sono delle risorse finanziarie col programma di sviluppo rurale, che in Sardegna mettono a disposizione 1.308.000.000 di euro. Questo è, diciamo, abbinato anche a tutta una serie di iniziative all'interno di questo programma che si chiama Rural Trainer, che io leggo proprio come una nuova consapevolezza anche, diciamo, istituzionale, cioè a un livello pubblico, del fatto che è bene anche sostenere le imprese dei giovani che si vogliono avvicinare alla terra. Questo è un fenomeno, diciamo, attuale, recente. Non doveva essere facilissimo negli anni scorsi prendere una decisione di questo tipo. Su questo, infatti, voglio sentire un po' Stefano Lai, che fa il pastore ed è felice.
Sì.
Questo è tutto è terribilmente felice, e in questa mia affermazione c'è anche un po' tutta la sorpresa della ragazza di città, che dice: ma è un lavoro così duro, faticoso, impegnativo, senza giorni liberi, che però evidentemente dà tante soddisfazioni.
Sì, vabbè, andiamoci leggeri con senza giorni liberi, mai un giorno. Io lavoro con mio fratello, abbiamo dei collaboratori, soci, dipendenti. Insomma,
ecco, vedi che l'immaginario è diverso, sì, cioè la realtà è diversa dall'immaginario, sì, a volte.
Poi c'è chi, come mio fratello, volontariamente si segrega in quel mondo lì, non spiccica manco a balla, come dicono i vecchi. Cioè, è diciamo così, se rimani attaccato o se rimani dietro in maniera bucolica alle pecore, come faceva mio nonno, lo fai per volontà e soprattutto per allietare il tuo spirito, il tuo cuore.
Per piacere anche.
Sì, per puro piacere o per fine di colmare quella felicità. Ma non ne sei obbligato, quindi adesso tra meccanizzazione, settorizzazione con reti o gli stessi muri che abbiamo ripristinato, le stalle, le scorte, cioè abbiamo le mungitrici, pensate a tutti i dolori che avevamo fino a 10 anni fa, che non avevamo la mungitrice o la schiena, oppure l'allenamento stesso che avevamo. Poi siamo cresciuti, io adesso ho più di 40 anni e quindi ci siamo presi anche la mungitrice.
Allora Stefano, sono curiosa di sapere un po' come hai iniziato, anche un po' ricollegandoci a un discorso proprio di scelta esistenziale. Adesso mandiamo il brano e poi ce lo racconti.
Just a perfect day, drink sangria in the park. Later when it gets dark, we go home. Just a perfect day. Feed animals in the zoo. Then later a movie too, and then home. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spend it with you. Such a perfect day. A perfect day. Problems all left alone. Weekenders on our own. It's such fun. Just a perfect day. You made me forget myself. I thought I was someone else, someone good. It's such a perfect day. I'm glad I spend it with you. Such a perfect day.
Rieccoci per la versione di Madri. Stiamo parlando della felicità della campagna, della terra, della natura e anche della vocazione che ci vuole per scegliere questo tipo di vita. Molti giovani lo stanno facendo e oggi ne abbiamo uno con noi in studio. Si chiama Stefano Lai, abita e lavora a Scalaplano e ci stava raccontando un po' come ha iniziato, come ha scelto di fare questa vita. Si è rimasto affascinato quando già in tenera età?
Sì, anche perché mia madre insegnava, faceva la supplente metà Ogliastra, mio padre lavorava a Olbia, quindi a noi ci hanno cresciuto, soprattutto nell'infanzia, i nonni, quindi due pastori in prevalenza con le relativi compagne, mogli, quindi due realtà rural, dato che c'è questo vocabolo anglosassone adesso di moda. Ed è a quello ci siamo legati, ci siamo innamorati, alcuni di noi, io e mio fratello in modo particolare, gli altri due, uno adesso fa l'ingegnere, l'altro è commercialista, vivono a Cagliari, felicemente, e quindi ognuno si è cercato il suo percorso. Io l'avevo già ben individuato da piccolo, perché poi quando avevamo 10 anni mia madre è stata trasferita da Semini, mio padre al Banco di Sardegna di Viale Bonaria, e quindi siamo stati costretti a venire qua. Prima sono riusciti a convincere mio fratello, poi a Marolla, a Meuro, cioè veramente non volevo venire.
È stato terribile?
Sì, abbastanza, io la definii una deportazione, fui deportata a Cagliari. Quindi, okay. Comunque,
cosa ti mancava?
Quel mondo da cui venivo, cioè quegli affetti, quella serie di stimoli, di emozioni che mi dava il mio mondo di origine. Mi sentivo protetto, cioè quelle montagne mi avevano cullato, mi avevano dato i natali, perché io sono nato in casa, come si era moda nascere negli anni 70, con Salvadora, quindi i racconti stesi di dove ero nato, conoscere il letto dove ero nato, i miei fratelli erano nati lì, cioè portato via da quel mondo lì, e poi addirittura vendere le terre, vendere la casa, cioè ormai si era diventati cittadini, cioè, comprare l'appartamento, un appartamento, cioè le galline in prazza e poi appartamento, vicini, regole.
Uno
cioè.
Shock, questo non è sì, uno shock sì. Culturale.
Tosto, cambiare lingua, cioè io pensavo in sardo fino a 10 anni, cioè improvvisamente ero stato proiettato in una casa di piccolo borghesi che dicevano che erano mio padre e mia madre, e de piavine cambiare il linguaggio, dicevo, mi vera macchina, ma questo è un tisonauso.
Ma i tuoi genitori pensavano, speravano per te un, come dire, un futuro diverso?
Eh beh, certo. No, di sicuro è in buona fede, no, ma poi
certo, no,
mi dicevano a vedere che poi ti passa, e poi lo puoi fare anche dopo, da grande. Io dicevo, dopo quando? Allora arrivavamo a un accordo con l'ispettore Derrick, che era mia madre, che capiva tutte le mie intenzioni, le mie evasioni, perché io scappavo regolarmente, conoscevo gli orari dei pullman, tornavo in bida e i miei nonni mi davano asilo politico, e quindi lei veniva a ripescarmi, e alla fine avevamo trovato una dopo una lunga concertazione siamo arrivati a un risultato e lei mi disse: a 16 anni vai su Ghiolli, in modo manduo. E ho detto: ok,
brava,
16 anni,
concordo almeno sì, fino a 16
fino a 16 anni c'ho la tua responsabilità giuridica e quindi devi fare quello che dico io fino a 16 anni. E a 16 anni, come allo scoccare del tempo, come per Cenerentola, si torna a vita. E gli ho detto: mamma, adesso è una vita. A metà dell'anno scolastico ero stato promosso a terza, io avevo già il progetto, quindi stavo già rientrando.
Quindi a 16 anni tu sapevi già e cosa volevi fare.
Ho iniziato.
Hai iniziato.
Non solo che lo sapevo.
E non è semplicissimo, cioè non è neanche molto frequente avere le idee così chiare in così giovane età. Ecco, forse questo è uno dei motivi della felicità successiva.
Può essere, sono sempre i punti di vista. Secondo mia madre era una follia quello che facevo io, per me era una follia fare quello che volevano che facessi. Cioè, mi si voleva un po' costruire la felicità a conto terzi, ma devo da Denia già programmata, poi si è fatto mio, quindi ho preferito seguire la mia e ne sono stato felice.
Senti, qualche decennio dopo...
Io dopo due anni comunque mi sono riscritta a scuola, ho fatto due anni di intensa pastorizia nei monti, crocchetti, Denia sognando, cavalli, usandoli, insomma. Poi dopo sono tornato, diciamo così, ho ascoltato la voce delle mamme, degli stessi nonni che mi dicevano: oh, laga chi studia se non è che ti morisi. E in effetti, anzi, ne sono anche grato di questo percorso di formazione. Dopo ho allietato la mia necessità di colmare quel vuoto che mi avevano creato di quei 4 anni, mi sono servito 2 anni per ritornare in equilibrio. Insomma, poi mi sono dato alla pastorizia con mio zio, che c'era ancora mio nonno, poi mio nonno con la vecchiaia è venuto sempre meno, e mi sono creato il mio gregge lentamente. Poi dopo ho fatto il militare, ho creato la mia azienda, poi è venuto anche mio fratello e abbiamo l'azienda che tuttora abbiamo, che ha diversi indirizzi oltre che le pecore. Abbiamo cominciato con le api, avevamo già le api, poi abbiamo un po' potenziato.
Fate il formaggio, avete le api,
estraiamo il sughero lo estraiamo perché gli apicoltori prima facevamo i bugni di sughero, quindi mio nonno era un estrattore di sughero per fare i skaidusu, i moyusu, cioè i recipienti di sughero. Quando poi è venuta la razionalizzazione e il sughero non serviva più, lo sapevamo fare, avevamo visto che rendeva, avevamo le piante in azienda, abbiamo continuato. Poi ci siamo potenziati e prendiamo personale. Adesso io estraggo sughero in tutta la Sardegna.
Senti Stefano, sì. Questa è una scelta, ne parlavamo l'altro giorno, è una scelta che dovrebbe avere diciamo pari dignità, nel senso è pari valore rispetto alle altre, soprattutto in questo momento storico in cui forse cominciamo a capire che il lavoro intellettuale, puramente intellettuale, ha delle difficoltà, cioè vive proprio una stagnazione importante. E su questo vorrei sentire Nicolò Migheli, che in quanto sociologo, ecco, io faccio le domande e il sociologo risponde, diciamo così. Ecco, ti volevo chiedere, Nicolò, adesso quella della campagna è diventata quasi una comunità cosiddetta di destino, cioè di scelta, dove c'è una scelta vocazionale, appunto, che io penso sia ancora predominante rispetto al bisogno, cioè non è che tutti possiamo improvvisarci agricoltori, allevatori, no, perché non tutti sentiamo quel richiamo della felicità di cui parlava Stefano.
Certo, è un lavoro che non si improvvisa, perché ha bisogno anche di una preparazione consistente che devo dire che non solo l'indirizzo scolastico ti può dare, no? Cioè, nel senso che c'è bisogno proprio di un processo di affiancamento, perché ci sono quelle che si definiscono conoscenze tacite e che puoi apprenderle solo se, stando a fianco a chi le fa. La classica conoscenza tacita è quella quando tu chiedi a qualcuno, no, dimmi come si fa, e quello ti risponde dicendo: senti, guarda come faccio, perché lui non l'ha verbalizzata. E non me la può verbalizzare, perché ci sono degli elementi così sottili che lui non ha manco razionalizzato, ma che rientrano nella propria manualità, che rientrano nella propria capacità di gestire quel dato processo. E quindi occorre. Ma c'è un caso in Italia molto interessante da questo punto di vista. In Trentino c'è una professione molto antica che si chiama quella del malgaro, cioè il pastore, sì. Pastori proprio di tipo tradizionale che d'estate prendono le vacche dalle varie stalle che stanno a valle e le portano in alpeggio. Ed è un lavoro abbastanza duro e i malgari stavano sparendo. Allora in Trentino hanno deciso di fare una scuola e un concorso. Cioè, nel senso che per andare a fare il malgaro devi farti questa scuola dove insegnano i vecchi malgari.
Sì, sì, certo. No?
E naturalmente prima devi dimostrare che questa è una scelta di tipo vocazionale. Cioè, quindi ti fanno i test come se tu dovessi andare a fare il dirigente dell'azienda.
Non può essere diversa, non può essere non diversamente, diversamente, perché non tutti abbiamo avuto appunto un nonno, uno zio, certo, pastore, certo, certo, che ci ha...
Ma la, come dire, la grande sorpresa loro è stata che non erano i trentini che facevano domande, ma erano i milanesi. E quindi oggi le montagne trentine sono piene, ci sono molti ragazzi che vengono da Milano. Cioè che hanno trovato in quella condizione una condizione di vita.
Ma sbaglio, anche in Sardegna per un certo periodo, certo, piuttosto lungo, che immagino fosse conseguente e conseguenziale al fatto che i genitori volevano spingere i figli in un'altra direzione, sbaglio, o non avevamo più giovani che volevano fare i pastori e quindi, certo, di solito erano di altre nazionalità.
Sì, ma ci sono ancora.
Ci sono tuttora.
Come servi i pastori, noi abbiamo soprattutto rumeni, macedoni, soprattutto loro, sì, e forse anche qualche, sì, qualche senegalese, pochi ma anche senegalesi o qualche marocchino. Sì, è vero, e infatti non è da escludere che alcuni tra i prossimi pastori sardi saranno anche rumeni, che magari sono sposati qui e prendono queste aziende, quindi ben vengano, voglio dire.
Sì, ben vengano, nel senso vivono in Sardegna, quindi si affiliano,
certo,
diciamo,
per carità di Dio, non ho nessuna preclusione da questo punto di vista, ci mancherebbe. No, la cosa è questa, secondo me gli spazi per lavorare in agricoltura esistono, ci sono, ma naturalmente bisogna farlo in maniera molto intelligente.
Ecco, su questo Nicolò,
in maniera moderna,
su questo Nicolò ti devo vogliamo aprire una parentesi importante sul tema della terra, dell'importanza della nostra terra e sui pericoli anche che la nostra terra sta correndo. Lo facciamo dopo la nostra canzone.
Was it a huntsman or a player that made you pay the cost, that now assumes relaxed positions and prostitutes your loss? Were you tortured by your own thirst in those pleasures that you seek, that made you Tom the curious, that makes you James the weak? And you claim you got something going, something you call unique, but I've seen your self-pity showing as the tears roll down your cheeks. Soon you know I'll leave ya, and I'll never look behind, 'cause I was born for the purpose that crucifies your mind. So convince your mirror, as you've always done before, giving substance to shadows, giving substance evermore. And you assume you got something to offer.
Eccoci per la terza parte della versione di Madri. Stiamo parlando, per chi si fosse colpevolmente sintonizzato solo adesso, stiamo parlando del ritorno alla terra e alla campagna. Con noi in studio il sociologo Nicolò Migueli e Stefano Lai, pastore di Escalaplano. Con Nicolò stavamo parlando dell'importanza del ritorno alla terra, soprattutto in Sardegna, e del pericolo anche che la nostra terra corre, perché qualcuno la vuole. Se anche non la vogliono i sardi, qualcun altro la vorrebbe, vero Nicolò?
Ma sì, certo. Intanto è un processo che è iniziato da tempo, È iniziato da tempo con purtroppo con le energie alternative, perché per persone come me che hanno sempre sostenuto le energie alternative si trovano a vivere questa contraddizione. Cioè, nel senso che qui sono arrivati gli speculatori del vento, poi del sole, e tutto questo è avvenuto su terreno agricolo,
cioè, quindi coltivabile,
ma ti dirò, a volte sui terreni migliori, dove ci sono ettari e ettari di serre inutilizzabili come serre che producono energia.
I proprietari hanno venduto non se ne volevano
hanno
più
venduto
occupare.
Perché gli hanno fatto buoni prezzi.
Beh, certamente.
Oppure le hanno date in concessione ventennale. Cioè, le forme di contratto sono molte. Io spero che qualcuno le abbia vendute, perché se le dà in concessione ventennale significa che poi dopo, magari quando toglieranno tutta quella serie di impianti, ti trovi con un terreno sigillato, perché 20
cioè
anni
sterile.
Coperto, sterile, e chissà quanto tempo ci vorrà perché questo possa riprendere la sua fertilità.
Ma di che dimensioni, di che percentuale stiamo parlando?
Beh, no, le percentuali non sono molto grandi, però sono terreni di grande valore, come quelli di Villa Cidro, quelli di Milis, quelli di Narbolia. Guarda, ce ne sono talmente tante di queste iniziative che adesso non riesco manco a ricordarle. Questa è stata la prima. Poi sono intervenute altre due cose, cioè la volontà di coltivare cardi in Sardegna, nella Sardegna settentrionale, per la produzione di bioplastiche. Però pare che il progetto sia attualmente molto in crisi, forse non lo faranno.
E fammi capire, non produciamo delle cose da mangiare, ma produciamo cardi per,
certo,
fare delle robe plastiche.
Per fare delle robe plastiche, okay. Ma ti dirò di più, che in Sulcis vogliono utilizzare delle canne terribilmente infestanti, peraltro, per produrre poi bioetanolo, cioè che cosa? Robe da bruciare, benzina sostanzialmente, no? Benzina. E lì ci mettono la canna, la canna ha bisogno di molta acqua per crescere.
Una cosa semplicissima in Sardegna.
Una cosa semplicissima, ma ti dirò che c'è anche un altro problema. Che d'estate brucia come un cerino. Perché? Perché le canne bruciano con una rapidità pazzesca. Quindi noi ci stiamo mettendo davanti a una situazione anche abbastanza terribile. Peraltro vogliono 5.000 ettari. 5.000 ettari sono il comprensorio irriguo del Sulcis. E allora bisogna dire, tutto questo è, uno dice, veramente è un occhio rivolto alla miopia peggiore, no? Perché, insomma...
A me sembra...
Nel 2050 in questo mondo saremo 9 miliardi e mezzo di persone che dovranno mangiare, e noi già oggi importiamo l'80% di quel che ci serve e utilizziamo le terre migliori per produrre queste cose.
Ma a me sembra più che altro questo, Nicolò, un fatto di uovo oggi piuttosto che la gallina domani. Cioè,
infatti,
si pensa molto all'immediato presente,
certo,
e non si pensa forse abbastanza al futuro, cioè alle prossime due o tre generazioni.
Certo, certo.
Forse è un problema di prospettiva politica.
Beh, non solo
è politica e sociale, ma anche sociale,
sì,
nel senso che siamo noi che dobbiamo anche prendere più consapevolezza,
sì,
di queste cose. Come si potrebbe, abbiamo detto, delle iniziative importanti per favorire le imprese più giovani, o comunque le persone che si vogliono avvicinare alla terra e farne un'impresa, cioè farne diciamo un'attività lavorativa vera e validamente alternativa alle altre. Cos'altro si potrebbe fare?
No, intanto c'è, voglio dire, ci sono molte persone che oggi la terra vorrebbero venderla, persone anziane, persone... Perché? Perché sono anche gravate da questa IMU agricola, che non è certo scomparsa, ma è solo sospesa, e per cui dovranno pagare molto. E di un terreno di cui tu non ci ricavi nulla, cerchi di disfartene. Il rischio qual è? Il rischio è che arrivino capitali di chissà quale origine e comprino, e alla fine noi ci troviamo a non avere più terra, cioè nel senso che saremo ospiti in casa d'altri, perché la proprietà della terra agricola è uno dei primi elementi per dire noi stiamo qui, perché certo. È in mano nostra.
Certo, certo.
E allora la proposta potrebbe essere anche semplice, cioè c'è uno strumento che è stato utilizzato negli anni 60 e 70, quello che si chiamava il Monte Pascoli, cioè l'acquisto di terreni da parte della regione che poi venivano rivenduti ai pastori o dati in concessione, ma normalmente rivenduti a credito agevolato.
A credito agevolato.
Questa cosa qui oggi si potrebbe rifare per darla ai giovani. L'altro elemento, che è l'elemento più importante, è che bisognerebbe stabilire una quota di terreno. Io dico, i terreni superiori ai 50 ettari non possono essere venduti a persone che non siano residenti da almeno 5 anni in Sardegna.
Ma mettiamo
ma solo 5 anni?
Solo 5.
5 anni. Ma 5 anni per
chi... Sei molto identitario.
No, non sono molto identitario. Lo fanno anche da altre parti. Io dico, sai perché i 5 anni? Poi se tu ti vuoi comprare fino a 50 ettari puoi comprare.
Sì.
Dopo però, su quantità molto più grandi di terreno, io ti blocco per 5 anni. Siccome questa è gente che lavora a breve,
no,
5,
certo.
anni, 5 anni per loro sono un tempo...
Certo, un pochino potrebbe arginare la tendenza predatoria.
Semplicemente per questa
sì.
ragione.
Io volevo chiedere a Stefano come vede un po' il mercato, come vedi un po' la situazione in questo momento. So che appunto ce lo siamo raccontati prima, la tua azienda fa tante cose, quindi immagino che voi abbiate in qualche modo coniugato la tradizione, cioè i saperi, ecco, dei tuoi nonni con le competenze più moderne, o comunque anche con dando un'occhiata al mercato, perché sì, il pastore è un filosofo, però è anche un imprenditore.
Sì, di sicuro. Di filosofia non si ingrassa nemus. Insomma, io ho visto uno scenario che è andato sempre in migliorando, per quanto che tutto, cioè le dicerie che ho sentito da quando ho iniziato questo lavoro è sempre stato questo della politica del non conviene mungere, non conviene fare formaggio, non conviene raccogliere olive, e poi alla fine vedi che conviene tenere i figli in casa, invecchiare, adesso ne hanno magari 40 o 50 e si conviene rustare in dom, se vai nuda qua stendosi giro vedo e coro, insomma.
O al bar.
Sì, o al bar, quello che è peggio. Nelle mie comunità c'è un sacco di gente che non gli conviene fare o seguire le terre, però gli conviene alcolizzarsi o avere altre problematiche. Anche perché c'era, diciamo, di contro quello che conveniva aspettare che le terre diventassero fabbricabili e quindi si facessero i soldi a Torre delle Stelle se avevi il mandorleto, o a Barra Cammana se avevi il vigneto. Insomma, Niccolò prima parlava di una serie di cose che concordo molto e non poco. Però aggiungo che diciamo così, che questa speculazione ce l'abbiamo in casa e nessuno l'ha mai messa in evidenza. Perché io ho conosciuto Pirri, a San Giuseppe, e Piedi di Baracamana, che era una serie di vigneti con quattro domus spragesa, che improvvisamente nei miei 6 anni di vita cittadina è diventato un disordine di cemento, cioè nella totale indifferenza. Io dicevo, ma questi sono matti. Eppure non ho visto cartelli o gente che diceva speculazione. La gente stava arricchendo e stava spandendo soldi, tutti i paninari, i figli loro. E insomma, era una follia, una felice follia, una sorta di felice disastro. Io lo percepivo però, e lo percepisco tuttora, perché io vedo ancora i comuni che fanno lottizzazioni e fanno ancora zone industriali, ma Bochini e Boita.
Cioè le zone industriali sono veramente, cioè sono l'emblema, le cattedrali nel deserto, non,
e perché
non ne capisco.
Agoni, una lottizzazione di 70 case, di 70 disabitanti, da noi 150 domus, altre 70 domus. Cioè, ma è così, perché? Perché è il miraggio del sardo medio. Ma
Stefano,
non, senza dare colpa, scusa,
no.
Non do la colpa a noi che abbiamo il miraggio di diventare ricchi in poco tempo. La colpa è di chi non ha la lungimiranza di prevenire queste cose, che si chiama politica. Ci vorrebbe un minimo di lungimiranza politica.
Beh, ma sai, i blocchi, allora, senz'altro le regole, i blocchi servono, nel senso che sì, la politica
ma non
serve
sono i blocchi,
appunto a questo.
Gli stimoli perché quello non avvenga.
Certo, ma è anche un fatto culturale importante. Cioè, dopo tutto questo discorso mi viene da pensare, come mi capita 8 volte su 10, che il problema della Sardegna sono i sardi. Perché se tu non ami quello che è tuo,
non mi sento un problema della mia terra.
Nemmeno io mediamente, ma tu ci hai riflettuto. Ma se mi dici che questo esempio che tu hai fatto di Baracca Manna è esemplare.
No, io sto vedendo Monserrato unirsi a Doglianova, eppure erano due entità terribilmente lontane. Ci si stanno avvicinando nella totale indifferenza. E si ha ragione a aver paura di una multinazionale che viene a prenderci 50 ettari. Ma la c'era 50 ettari, si usa scoidi, indusannosu, e nessuno usa indisapidi. Cioè, traduco per chi non dovesse capire, che è una nostra paese, che non è più un paese ma è una semicittadina, in un anno 50 ettari se li mangia, non si capisce per cosa, per fare lottizzazioni, per poter aumentare entrate, introiti, per poter tenere quel personale, insomma è tutto un sistema malsano. Quindi picciocco, appago, calma, fermiamoci, ragioniamo.
Non c'è fretta di fare
sì,
zone industriali.
Cioè, ma basta, c'è questo giumento, cioè viviamo quello che abbiamo, è tutta questa baracca, là dei tre piccoli porcellini, noi punti tutto su Vendidomus, non ne punta. Calmi, cioè del tipo, poi come dice lui, cioè pensiamo a mangiare prima che a coprirci la testa, tanto questa nia di più vai.
Esatto, è proprio così. Senti Stefano, chiudiamo perché siamo in chiusura, decisamente siamo in chiusura. Chiudiamo un po' con una domanda un po' marzulliana, cioè delle cose positive del tuo lavoro, ne abbiamo parlato, sono molte, ci sono anche dei lati negativi, tu puoi fare un bilancio, ormai sono tanti anni, hai iniziato nei primi anni 90 se non sbaglio.
Sì, sì, veramente fine 80 ho iniziato. Diciamo che gli spiriti positivi sono innumerevoli, per fortuna, e continuano sempre a sorprendermi anche quelli positivi. Quelli negativi sono una serie. Guarda, quello che più mi è fastidioso è questa lontananza da un punto di vista di dignità. Cioè io mi sento come cittadino non ho lo stesso potere che può avere un cittadino medio, cioè quantomeno la mia possibilità imprenditoriale viene tramortita e neutralizzata da una serie di balzellini, eppure sono tutti che dicono tornate alla terra, tornate nella tua bidda, bravo, il nostro eroe, custodi del tempo, custodi del luogo. Ma bicciocco, ma si dà pozzone una cosa, ma veramente, ma di cuore, senza si dà che già l'avete capita. Veramente.
Sì.
Cioè, quella dignità vorrei che quantomeno alle parole seguissero i fatti, cioè che invece di cercare di farmi una rete con i GAL che ci stava, che senza spendere tutti quei milioni li avessero spesi per cercare di tirarmi fuori un sacco di gente che mi chiede dalla mattina alla sera documenti, punti come aziende SUAP, cioè DUAP, cioè documenti, basta, quella è la parte veramente, il tempo che mi hanno rubato, quella è la parte che mi infastidisce di più.
Ma abbiamo capito, perché tu sei un uomo d'azione.
Ma perché,
un uomo d'azione,
perché di quello abbiamo bisogno, dobbiamo agire su
certo,
quello che è l'elemento che ci deve dare da mangiare, dobbiamo produrre beni primari, ci vuole azione.
Su questo sono d'accordo, siamo d'accordo anche noi, cioè dovremmo essere d'accordo tutti quanti, anche noi cittadini, anche quelli come me col pollice nero, che ripeto hanno ammazzato anche le piante grasse. Grazie mille a te Stefano per essere stato con noi stasera, grazie a Niccolò Migheli per aver partecipato, grazie a Davide Cabras in regia, grazie a tutti voi che ci avete ascoltato, ci risentiamo mercoledì.